Dunque, stiamo molto attenti alle riflessioni che vengono fatte questa mattina, perché non perché cambia diversamente dalle altre volte, ma perché attraverso una storia vera noi possiamo imparare come l'Eterno si muove e non solo, come bisogna rapportarsi con Lui e qual è veramente il segno della nostra chiamata, se è vero che siamo stati chiamati. Allora, nel capitolo 13 di Numeri e 14 sono due capitoli. Cioè, tutte e due sono abbastanza lunghi. Comunque io vi faccio un resoconto e credo che sono capitoli che tutti noi che abbiamo in qualche modo letto la Bibbia li conosciamo, no? Cioè, è il momento nel quale Israele, vi faccio un riassunto così a parole, forse ci si perde meno. Per certi versi, poi leggiamo altri. C'è un momento che il Signore chiama, dopo che sono usciti dall'Egitto, prima di entrare nella terra promessa, che il Signore gli aveva promesso, chiama degli esploratori, tra i quali c'era anche Caleb, e l'altro aspetta, non me lo ricordo comunque, no, Caleb e Giosuè, scusate, dice andate a vedere che cosa succede da quella parte, no? Descriveteci il paese, quindi sono andati come esploratori a vedere tutto questo e dopo aver salito attraverso il Negev andarono fino a Hebron dove insomma c'erano tutti questi personaggi, tra cui gli Anachiti, che erano dei giganti, no? Voi sapete che i giganti sono esistiti sulla terra veramente, quindi persone che potevano raggiungere 2 metri e mezzo, anche 3, no? Poi sono cose che si possono spiegare anche scientificamente, un giorno Valentina me l'ha spiegato, c'è proprio comunque non stiamo qui a spiegare questo. E quindi questa famiglia di Anak erano per forza, se io faccio la guerra contro un gigante, uno ce n'erano di giganti, un altro esempio di gigantismo ci ricordiamo di Goliath, no? Ah, c'erano questi giganti, loro andarono. Però pensiamo una cosa. Quello che il Signore aveva programmato per loro. Quindi il fatto di andare a esplorare non significava che loro dovevano esprimere un giudizio su com'era la terra, come non era. No, invece loro non solo andarono, hanno fatto questo, sono riusciti anche a prendere un grappolo d'uva, l'hanno caricato, più che un chiamato grappolo, però lo presero, lo portarono per far vedere che era veramente una terra dove scorreva il latte e il miele, quello che Dio aveva promesso ad Abramo. E tornando dall'esplorazione, questi fanno un resoconto e andarono da Mosè e da Aronne a tutta l'assemblea e così andando avanti in questo modo. Loro dicono, noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato, dicono a Mosè, vi scorre il latte e il miele, e questi sono i frutti. Poi comincia. Ma il popolo che abita il paese è forte, no? Quindi cominciano a scoraggiarli. Là ci sono città fortificate grandissime, là abbiamo pure visto i discendenti di Anak, gli Amalechiti, abitano la regione del Negev, no? Mentre i cananei abitano vicino al mare, descrivono tutto. Caleb allora, questo il popolo cominciò a deprimersi. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farcela. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: non possiamo salire con questo popolo, perché è più forte di noi. Quindi hanno subito scoraggiato, cominciato a scoraggiare. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato. Quindi non solo, hanno espresso addirittura, cioè addirittura contro quello che Dio gli aveva promesso. È un paese che divora i suoi abitanti e tutta la gente che è in esso. Abbiamo visto gente di alta statura, inoltre li abbiamo visti i giganti, discendenti di Anak, provengono dai giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette e così dovevamo sembrare loro. Questo è un po' resoconto del capitolo 13. Poi c'è il capitolo 14, che è anche abbastanza lunghetto. A questo punto io sto andando per tentare di evitare dispersioni. Allora tutta l'assemblea alzò la voce, sto leggendo all'inizio del 14, e diede in alte grida, e quella notte il popolo pianse. E tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè ed Aronne, e tutta l'assemblea disse: fossimo morti nel paese d'Egitto, o fossimo morti nel paese. Solita storia. Perché l'Eterno ci conduce in questo paese per farci cadere di spada? Le nostre mogli, i nostri piccoli saranno preda del nemico, e non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto? E di nuovo, cioè proprio. Capisci? Tu stai parlando con delle persone che. E quando tu parli con quelli del mondo, detti veramente quello, non è, quello è, no? Ed essi dissero subito: scegliamoci un altro capo, così ce ne andiamo in Egitto. E allora Mosè ed Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta l'assemblea riunita ai figli di Israele, e Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così tutta l'assemblea dei figli di Israele, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Gli unici due, no? Se l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre il latte e il miele, no? Soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno nostro cibo. La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi, non abbiate paura. E insomma, così continua. Poi Mosè intercede ancora per il popolo, insomma c'è un conflitto abbastanza forte, no? Tra il popolo duro, no? Eccetera, eccetera. Poi qualcuno se vuole leggere adesso dal versetto 20 in avanti, fino al 45, noi stiamo usando in questo momento la nuova Diodati, però non cambia niente. Giusto è che uno legge una cosa, magari salta per seguire.
Allora l'Eterno disse: io perdono come tu hai chiesto, ma come è vero che io vivo, tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno. E tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria, i prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto, e mi hanno già tentato 10 volte e non hanno ubbidito la mia voce, certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ma il mio servo Caleb, poiché è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato, e la sua progenie lo possederà. O gli Amalekiti e i Cananei abitano nella valle. Domani tornate indietro e incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso. L'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aronne dicendo: fino a quando sopporterò io questa malvagia assemblea che mormora contro di me? Io ho udito i mormorii che i figli di Israele hanno fatto contro di me. Di loro: come è vero che io vivo, dice l'Eterno, io vi farò quello che ho sentito dire a voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Voi tutti che siete stati recensiti dall'età di 20 anni in su e e che avete mormorato contro di me. Non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, ad eccezione di Caleb, figlio di Gefunne, e di Giosuè, figlio di Nun. I vostri piccoli invece, che avete detto sarebbero preda dei nemici, li farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete distruzzato. Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e i vostri figli pascoleranno le greggi nel deserto per 40 anni, e porteranno la pena delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. In base al numero dei giorni che avete impiegato ad esplorare il paese, cioè 40 giorni, per ogni giorno porterete la vostra colpa un anno, per un totale di 40 anni, e voi conoscerete cosa sia l'essermi ritirato da voi. Io l'Eterno ho parlato. Certo, così farò a tutta questa malvagia assemblea che si è riunita contro di me in questo deserto. Saranno consumati e qui moriranno. Ora gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare il paese e che tornati avevano fatto mormorare tutta l'assemblea contro di lui, facendo un cattivo resoconto del paese, quegli uomini che avevano fatto un cattivo resoconto del paese morirono colpiti da una piaga davanti all'Eterno. Ma Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunè, rimasero vivi fra quegli uomini che erano andati ad esplorare il paese. Allora Mosè riferì queste parole a tutti i figli di Israele e il popolo faceva gran cordoglio. Si alzarono così al mattino presto e salirono sulla cima del monte dicendo: «Eccoci qua, noi saliremo al luogo di cui ha parlato l'Eterno perché abbiamo peccato». Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l'ordine dell'Eterno? La cosa non riuscirà. Non salite, perché sarete sconfitti dai vostri nemici, poiché l'Eterno non è in mezzo a voi. Davanti a voi infatti stanno gli Amalechiti e i Cananei, e voi cadrete per la spada. Poiché vi siete allontanati dal seguire l'Eterno, l'Eterno non sarà con voi». Ciò nonostante essi ebbero l'ardire di salire sulla cima del monte, ma l'arca del patto dell'Eterno e Mosè non si mossero dal mezzo dell'accampamento. Allora gli Amalechiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li batterono e li misero in rotta fino a Ora.
Cosa dovrebbe insegnarci questo? Noi pensiamo sempre, ma il fatto è, io mi chiedo, o siamo credenti o non lo siamo. Cioè, credenti non significa credere in una cosa qualsiasi. Credere nell'Eterno, quindi essere veramente in comunione con Lui, quando, Signore, chi manderò al posto, eccomi Signore, no, Anania che stava aspettando tranquillo nella sua, quando gli ha mandato Paolo, il Signore dice, ecco, a un certo punto ha detto eccomi, ci sono, insomma, per quel che devo fare, quando il Signore chiama bisogna rispondere. E qui sono successe delle cose incredibili, cioè incredibili per loro, c'è stata mancanza totale di fiducia nei confronti dell'Eterno. Poi, sai, quelli più intelligenti dicono, però hanno dovuto vagare Israele 40 anni nel deserto, no, per un giorno, cioè, quando tu parli con degli infedeli, perché la parola è quella lì, infedeli, la parola giusta forse è quella, non capiscono, non possono capire che cosa significa, non possono conoscere il Signore, la sua volontà, il suo spirito, non lo possono conoscere, non lo conosceranno mai, perché sono esclusi dalla cittadinanza di Israele. E quindi loro hanno depresso il popolo, non solo tornando. Poi, una volta che gli è stata dichiarata la pena che avrebbero scontato, quindi hanno fatto marcia indietro nel deserto, allora gli è scesa la luce in testa, dice no, forse noi saliremo, no? Perché dice i vostri cadaveri cadranno in questo deserto, voi tutti che siete stati recensiti dall'età di 20 anni in su e avrete mormorato contro di me. A quel punto hanno detto no, ma qua, sapendo che forse è meglio che saliamo, no? A quel punto le cose si aggravano, perché fanno un'altra cosa contro il Signore. Il Signore gli ha detto no, a questo punto no, lasciate perdere, no. Loro invece si alzarono al mattino presto, appunto, dicendo eccoci qua, noi saliremo e affronteremo quello che sarà, no, quello che il Signore ci aveva detto. Ma il Signore te l'aveva detto subito, non dopo che sai. Ecco, la fede nel Signore è questa, subito, non dopo che valuti secondo la tua intelligenza, secondo il tuo criterio, subito. Subito, cari fratelli e sorelle. E invece loro non. Poi dice no, dopo, col senno del poi, dice no, adesso vado e cambio le cose, no, faccio quello che mi ha detto perché sennò qua muoio nel deserto. Ma vi pare? Cioè, di male in peggio. E quindi Mosè gli dice, perché ancora gli ha detto, trasgredite l'ordine dell'Eterno? La cosa non vi riuscirà. E così loro hanno fatto di testa loro e sono stati fatti a pezzi. Come dicevano loro, perché l'Eterno non era in mezzo a loro, li aveva abbandonati. È una cosa che ha una valenza grande, questa unione Israele, terra di Israele, è una cosa grande. Allora, è molto importante per la nostra crescita capire la lezione spirituale. La lezione di Israele per non commettere gli stessi errori. Ma noi abbiamo questo onore di essere chiamati dal Signore, di dire, ecco questo, cioè, chiediamocelo qualche volta, se noi abbiamo questa dignità, se abbiamo questa decenza, se abbiamo questo onore che il Signore ci fa quando ci chiama. Ognuno si faccia la sua, questa domanda e si dia la risposta da solo. E allora le feste ebraiche, cari fratelli e sorelle, e i giorni di lutto che ci sono in Israele vogliono ricordare a tutti che tutto, proprio tutto dipende dal Signore. Tutto dipende da Lui. Le feste vengono fatte per ricordare in onore del Signore, e sono feste non che portano statue in giro, sono feste che ricordano la mietitura, sono feste, no? Che ricordano tutto ciò che il Signore ha prodotto, che produce, per il sostentamento della carne, no, della nostra carne, che poi viene trasformato, come conosciamo, no, attraverso gli organi che Dio ha creato, lo stomaco, l'esofago, tutto quello che volete. E il Signore dice, ecco, io pongo davanti a te il bene e il male, dice, scegli il bene affinché sia felice, tu viva, tu e la tua famiglia. E scegliere il bene non è scegliere il tuo discernimento. Scegliere il bene significa scegliere la voce del Signore, la parola del Signore, non la tua intelligenza, il tuo discernimento. Questo è scegliere il bene. Ma io, qual è il bene? Il bene forse sarebbe stato meglio che noi fossimo rimasti in Egitto, per me e per la mia famiglia. Quello non è il bene. Certo, secondo il tuo punto di vista è il bene, perché tu pensi di essere eterno qua. Quindi le feste erano in onore del Signore. Allora, tutte queste cose che noi vediamo le ha create il Signore. Noi pensiamo che siano tutte lì, pane, vino, insalata, cioè tutto quello che c'è, e pensiamo che sia lì perché andiamo a comprare al supermercato, no? E sono lì per noi, per il nostro nutrimento. Bensì, non di solo pane vivrà l'uomo, c'è scritto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Insomma, se vuoi vivere, c'è scritto, non una sola parola di Dio può essere trascurata. Se vuoi vivere con la V maiuscola. Abbiamo visto che con la conoscenza e con l'esperienza ciò che è accaduto a coloro che non hanno voluto ascoltare la parola di Dio, cioè per il suo popolo prima e poi per noi. Adesso andiamo man mano dentro la storia. L'altro ieri seguivo una conferenza a Torino, sono stato, sulla storia di Israele. E tutte le volte, benché io conosca la storia, tutte le volte si aggiunge qualcosa di nuovo alla mia conoscenza che mi fa riflettere, o qualcosa che forse mi mancava, no? E questa cosa qui, ho detto, ma guarda, alla fine sono cose che ti danno delle risposte e che vanno a colmare, non è che vanno, rinforzano la tua fede. Perché confermano nuovamente che il Signore è l'Eterno e che Lui solo ha ragione. E allora, il desiderio di Dio per i Suoi figli è che dopo 2000 anni di dispersione, ci siamo nei vari popoli, no? Sempre per i soliti motivi di disobbedienza, è stata sempre questa la storia, tra le nazioni, che il desiderio di Dio è finalmente ciò che era scritto da millenni, che lui l'avrebbe fatti tornare nella sua terra. E dopo 2000 anni Dio crea le condizioni perché questi tornino. Adesso guardiamo qualche cosa in più. Ma forse siamo noi che non ci accorgiamo di come il Signore muove le cose nella nostra vita e che le cose che ci ha promesso da sempre non ci crediamo. Questi, quando erano arrivati alle porte della terra promessa, hanno detto no, non è possibile. No. Hanno cominciato a dire no, lì ci sono i mostri, i serpenti, sono i giganti, cioè non ce la faremo mai. Vedete, la storia di Israele ha sempre qualcosa di miracoloso. Noi senza di Israele la nostra fede non esiste. Perché il Messia è di Israele. Allora, la storia di Israele è sempre qualcosa di miracoloso e se Dio, il tuo Dio, ti chiama, tu non puoi rifiutarti. E cerchiamo di capire bene. Questa mattina vi dirò un qualcosa che in qualche modo, forse ce l'avremo un po' più avanti, mi ha veramente dato una risposta alla quale non riuscivo. Allora, all'epoca dell'editto di Ciro il Grande, si calcola che potevano esserci 1 o 2 milioni di ebrei nella deportazione. Ci siete? Sono andati, quando è arrivato Nebucadnosor, li ha presi e li ha deportati. Poi, dopo 70 anni, si presume che il numero sia stato questo. Quindi, che cosa succede? Aia. Niente, un colpo di sciatica. Allora, che cosa succede? No? Quindi si presume ci sia stato 1 o 2 milioni durante l'epoca. Ciro, sapete, c'è quel bellissimo prisma che dichiara in varie lingue la liberazione di tutti i prigionieri, combinazione, che potevano tornare nella loro patria. E avviene giusto 70 anni dopo la deportazione degli ebrei a Babilonia. Ma d'altro canto, questo gli era anche stato descritto dal profeta Geremia. Il profeta Geremia, 70 anni prima, dice il tempo esatto. Lui non è andato con loro perché evidentemente sarà morto prima. Gli dice 70 anni. Dice il periodo che loro sarebbero stati deportati. Ci siete? Allora, di queste persone all'epoca di Ciro, quando Ciro ha emesso l'editto, no? Di poter tornare, dice andate e costruite il vostro tempio, che cosa è successo? Quanti sono veramente tornati? Quanti sono tornati? 50.000 sono tornati su 2 milioni. E ci siamo. Ci siamo, stiamo tornando indietro al periodo che abbiamo letto prima, ma non è il solo esempio. La storia è importante per conoscere bene che fede abbiamo, se la nostra fede è importante perché puntella, è il cemento della nostra fede. E se no, cioè, abbiamo sempre una fede soltanto che così, empirica, fatalista, diciamo, no? Quindi diciamo che di 2 milioni, uno dai 2 a 1 milione, quando gli è stato proposto di ritornare e ricostruire Gerusalemme, eccetera, eccetera, sono tornati solo 50.000, forse molti di voi non sapevano queste cose. L'Eterno adoperò Ciro per liberare il suo popolo, appunto, di cui, un altro miracolo, il profeta Isaia lo chiama per nome 150 anni prima della sua nascita. Prima che nascesse lo chiama Ciro. Com'è possibile? Non c'era internet, non c'era niente, no? Com'è possibile questo? Così, come abbiamo visto, 70 anni prima che avvenga questo fatto, il profeta Geremia, che poi Daniele, sapete, è andato e si è accorto che Geremia aveva scritto che sarebbero rimasti 70 anni in cattività. Cos'è successo? Perché questi non sono voluti tornare e non volevano andare nella terra promessa con Mosè? Quando Mosè li ha liberati, non è che dice andiamo. Quando Dio ha fatto miracoli dall'Egitto per far uscire il popolo, questi a voglia non avevano molte belle intenzioni, insomma, dice no, ma noi stiamo qua. E quante volte durante il viaggio, durante nel deserto, ho detto no, ma noi stiamo bene qua. Lì avevamo la carne, le pentole, qua invece, qua c'è solo sabbia, solo. E cosa sono queste cose? No? Cos'è questa manna? Cos'è successo? Che loro stavano troppo bene a Babilonia, in tutti i paesi dove li avevano deportati. E stavano troppo bene ed è diventata la loro nuova terra, i loro figli erano nati e molti di loro si erano sposate con donne babilonesi e straniere comunque, cosa che il Signore gli aveva proibito. No, quindi a lei. Vi ricorderete che nel libro di Esdra o Neemia avevamo tenuto anche un culto sulle donne straniere, che ha detto vi dovete separare. Dolorosamente, umanamente non è comprensibile, gli ha detto voi vi dovete separare da queste cose, dovete mandare. Certo che ho un essere umano, dice, ma quello è mio figlio lo stesso. Ma sono loro che hanno trasgredito l'ordine di Dio. Loro potevano avere i loro figli legalmente con le donne ebree, perché era proibito loro sposarsi con delle straniere. Ma dopo Ciro, ecco, attenti, dopo Ciro cosa è successo? Venne un nuovo re che impedì loro, e quelli che volevano tornare, buonanotte al secchio, di andarci. Gliel'ha impedito. Boh, questa è storia. Non solo, ma voi sapete quanti nemici hanno avuto in quel periodo. Cioè, è una storia meravigliosa, cari fratelli e sorelle. Anche in quel periodo. No, sapete, devono lavorare, da una parte mettere le pietre e dall'altra con la spada, no? Di loro non sappiamo più niente di queste persone dell'epoca di Ciro, ebrei che sono stati deportati. E chissà che fine hanno fatto, si sono persi nei popoli. C'è una sola comunità che ancora ricorda quell'evento a testimonianza, e sono degli ebrei iraniani, che sono lì dall'epoca di Ciro, che non sono mai tornati in Israele allora. E ancora lì, oggi sono lì e parlano l'ebraico dell'epoca, sono lì. Io ho visto un servizio, dopo 2500 anni, quelli sono gli ebrei che aveva deportato Nabucodonosor. Dio, cari fratelli e sorelle, usa popoli e mezzi per chiamarti. Parla attraverso un'asina muta, no? Per reprimere la follia del profeta, usa un pesce enorme per inghiottire Giona e così via. Dio usa, dobbiamo solo capire cosa fa il Signore. Allora, Dio usa popoli e mezzi per chiamarti, ma se non hai fede in Lui e non ascolti la Sua parola, tu morirai per la via che ti sei scelto. Tu, non gli ebrei, loro sono già morti per conto loro, quelli che dovevano morire. Tu, caro fratello, cara sorella, Non guardiamo sempre solo il film, siamo dal vivo, non siamo in un film. Queste cose ci bruciano il cervello, televisione, cose varie, in continuazione. Questi ci portano fuori dalla realtà. Allora, un altro fatto del quale ho riflettuto per la prima volta è come Dio abbia mosso, e qua state attenti, nel secolo scorso, uomini, situazioni, nazioni per compiere il suo piano di rientro. Dopo 2000 anni Dio ha pianificato, programmato attraverso popoli, attraverso uomini, cioè dice, ha programmato il suo ritorno. Facciamo un piccolo esempio. Beve solo un goccio d'acqua. Stamattina dovete aver pazienza. Tutti noi, forse, conosciamo la storia di Weizmann. No. Allora, Weizmann era un chimico ebreo, sionista, fine 800. Ok? E che cosa ha fatto di speciale? Weizmann ha inventato l'acetone, un acetone particolare che era determinante, importante per gli esplosivi. Dice, ma che c'entra? C'entra. Che questa scoperta ha consentito agli inglesi di poter vincere la guerra. Non so se mi sto spiegando. Ha consentito questa scoperta agli inglesi di poter vincere la guerra. Forse tutti si ricorderanno che dopo aver vinto la guerra, su territori, parliamo, quale guerra? Voi sapete che c'era l'impero, ormai avevano sconfitto l'impero turco-ottomano, no? Lawrence d'Arabia, ed era rimasto, che cosa, no? Quella zona che oggi noi chiamiamo Israele, era il mandato della Palestina. Gli inglesi era un mandato che le Nazioni Unite avevano dato all'Inghilterra, guarda caso. Dice, siccome tu hai vinto, questo spetta a te, fanne quello che vuoi. Ci stiamo? Perfetto. Allora, perché questo, guardate, guarda caso, finisce agli inglesi questo, in mano agli inglesi. Per poter pagare il debito grande che gli inglesi avevano con Weizmann, gli hanno chiesto che cosa vuoi in cambio di tutto questo servizio che sono andati, cioè, li hanno. Tra questi c'era anche un certo signor Balfour, no? Tutti forse conoscono, che gli viene fatta la richiesta. Weizmann dice, io voglio, per il mio popolo, voglio che si crei uno Stato, eccetera, eccetera, in Palestina. E intanto sono partiti e hanno cominciato le organizzazioni sioniste mondiali si sono organizzate, hanno cominciato a comprare delle terre, eccetera, eccetera. Quindi Balfour fa questa bella promessa e nelle intenzioni era, no? Di dare tutto quello che aveva promesso, ma poi si sa che si trovano delle difficoltà, si trovano, e quindi si cala un attimino, si fa i conti con la realtà sul posto. Quindi sappiamo dai libri di storia che molti ebrei sionisti della diaspora, per avere un focolare in patria, appunto, pagavano del denaro per comprare queste terre. E che cosa succede? Che nuovamente si ripete la scena dell'epoca di Ciro. Ci siete? Gli inglesi in quel momento erano disponibili, in quel momento, nel periodo di Balfour, eccetera, erano disponibili pur di far entrare. Era disponibile di far entrare più ebrei possibile perché Weizmann gli aveva chiesto di costruire. Quindi, sotto la spinta del comitato sionista. Allora, Dio ancora una volta aveva mosso le cose e aveva aperto le porte. Ma state attenti, per quello che vi dirò dopo, una cosa che io non avevo mai pensato, mai pensato. E voi sapevate, per esempio, che l'impero ottomano ha governato per 400 anni sulla Palestina? Sapete che questo numero nella Bibbia si ritorna spesso? Sapete che sono 400 anni dalla schiavitù, 400 anni da Malachia a Cristo, insomma, ce n'è di materiale. Dio ancora una volta aveva aperto la porta. Quanti? C'era l'offerta, insomma, tutti gli ebrei e spingevano perché questi tornassero. Quanti si trasferirono in Palestina su milioni? All'epoca, quanti ce n'erano in quel periodo? Quanti sono tornati? Pochi, forse qualche centinaio di migliaia, un numero esatto, ma rispetto ai milioni che c'erano in Europa, eccetera, sono tornati pochi. Pochi, molto pochi, cari fratelli e sorelle, capite? Ma per quale motivo? Perché molti di loro, sapete, ormai dicevano, ma noi ormai siamo impiantati qua da anni, da millenni, i nostri figli... No, sono qua, parlano tedesco, poi noi abbiamo la farmacia, abbiamo... Poi, sapete, c'era stato anche un po' l'illuminismo, con, cioè, diciamo, c'era un cozzo con il problema religioso, soprattutto cattolico, e anche protestante, e quindi i ghetti cominciavano a venire un po' meno, no? C'era la storia dell'emancipazione, cioè quella di... che potevi andare ad abitare dove volevi, non più lì, quindi tu eri tedesco, quindi saresti battuto prima per la Germania, ti facciamo un esempio, e poi alcune di queste cose Cicchese le aveva poi scritte. Quindi c'era tutta questa cosa qui. Dio aveva chiamato, cari fratelli e sorelle, aveva chiamato, e guardate che le hanno fatto di tutto perché tornassero, l'agenzia ebraica, che tornassero in patria. E che cosa è successo? È successo che è avvenuto di nuovo. Cioè, che cosa è successo? Che a un certo punto gli arabi hanno cominciato a fare opposizione. Prima sono stati tranquilli, a un certo punto dice no, ma quanta gente sta venendo qua? Adesso basta, no? Allora ha cominciato a fare manicomio con, è quasi una mezza rivoluzione, con gli inglesi che occupavano. Quindi è venuto fuori non sapete che cosa. E quindi chiusero all'immigrazione ebraica. Nello stesso momento in Europa, però, si stava formando un mostro. Quel mostro si chiama nazismo. Con a capo il peggiore dittatore della storia, Adolf Hitler. Quelli che erano in Palestina, cari fratelli e sorelle, non furono rastrellati da tutta l'Europa. E questa è la novità. Non furono rastrellate da tutta l'Europa come tutti gli altri, perché erano sotto la protezione inglese. Non so se mi sto spiegando. Lì c'era la protezione inglese, qua erano sotto il protettorato inglese. Gli ebrei che erano in Palestina non erano stati toccati, perché avevano sposato, avevano risposto alla chiamata del Signore, che gli aveva detto: venite. Andiamo, finalmente si è realizzato il sogno. Un ebreo può vivere solo in Israele, questo è il luogo normale. Non so se mi sto spiegando. Prima gli era impedito da altri motivi. Dio li aveva chiamati, ma loro erano ormai convinti che quel progetto della terra promessa non esisteva più. Tu scadi dal momento che scadi dalle promesse di Dio. Tu scadi dal momento che scadi dalle promesse di Dio. E per loro e per noi. Allora, quello che mi ha fatto riflettere, cari fratelli e sorelle, sul quale non avevo mai riflettuto prima, che Elie Wiesel, e altri, rivisero un premio Nobel per la letteratura, e altri si sono chiesti, anche Levi, no? Primo Levi, eccetera, eccetera, come mai era successo tutto questo grande orrore? Perché Dio li aveva abbandonati? Perché Dio aveva permesso questo? Quando invece Dio gli aveva aperto la porta della protezione. E se avessero ascoltato la sua voce e quel che era avvenuto, quel che fossero stati attenti alle richieste di Dio, non gli sarebbe successo quello che gli è successo. Io non ci avevo mai pensato, dicevo, ma perché? Dio gli aveva aperto la porta della protezione. Ora io metto davanti a te la morte e la vita, il bene e il male. Scegli la vita perché tu viva. Che dire di questo fatto? Certo, non è facile accettare, cioè tu sei radicato qua con la tua famiglia, impiantato. Non è facile, adesso prendo e me ne vado. Ci puoi andare solo se hai una fede forte. È anche così per noi. Tu vieni qua solo se hai una fede forte, altrimenti stai fuori. Perché sei ben radicato nel mondo, molto radicato, c'hai tutte le tue cose. Vorrei mica disturbarti questa mattina di venire qua, che vado a fare al culto, o che vado a fare, cosa serve leggere la parola di Dio? La parola di Dio non è solo questa, è molto di più. Prima di tutto questo, le agenzie ebraiche appunto avevano spinto gli ebrei affinché più possibile, raggiungessero la Palestina. Prima, ma nessuno sapeva cosa sarebbe successo dopo. C'è anche un bel libro per chi vuol leggerlo, L'amico ritrovato, no? L'amico ritrovato di questo, parla di due ragazzi ebrei che poi sono nati alla regia razziale, uno non poteva più frequentare l'altro. E si sono poi trovati dopo tanti anni, dopo che era finita la guerra, eccetera, eccetera. C'erano i mezzi politici e economici perché gli ebrei potessero tornare allora, creati dal Signore che muove le cose, muove le situazioni. Loro hanno scelto di restare in una terra che non era la loro, perché la loro terra è soltanto Israele. Lo so che è difficile capire queste cose, più che capire e fare, perché è facile parlare, ma poi bisogna trovarsi in quella situazione. E io capisco. Ma se il Signore mi chiama, non ci sono malachiti che tengono, o anachiti che tengono, non ci sono anachiti che tengono. Quindi Gesù dice: quando è venuto Gesù, state attenti perché anche noi siamo chiamati a visitarmi, non sappiamo quando. Non hanno riconosciuto il tempo che Dio aveva preparato. Dice, e tu sei stata visitata, o Gerusalemme. Gesù, Dio, è venuto in carne ed ossa, capisci? Ma loro non hanno riconosciuto il tempo nel quale erano stati visitati. Non tutti, che come vedete c'è sempre un piccolo nucleo che invece lo riconosce, meno male, grazie a Dio. Allora, questo loro non hanno riconosciuto il tempo che Dio li aveva chiamati per questa profezia che si è compiuta davanti ai nostri occhi, di cui parla Ezechiele, di cui viene profetizzato da più parti. E loro sono finiti purtroppo bruciati, la stragrande maggioranza, nei forni crematori. La stessa fine l'ha fatta quell'animale, sarebbe quell'uomo malvagio, quell'anticristo che era Hitler, sapete, è finito con una pastiglia in bocca e con un colpo di pistola in fronte, poi è stato bruciato con non so quante latte di benzina. La stessa cosa avvenne appunto con Gesù, che diceva, quando sono state visitate Gerusalemme, Gerusalemme, non hai riconosciuto il tempo nel quale tu sei stata visitata. Allora si sceglie, cari fratelli e sorelle, ieri come oggi si sceglie. Allora quanti, anche oggi, preferiscono l'inganno del mondo e la sua stabilità? Che stabilità ha il mondo? Invece di essere nella certezza delle mani di Dio. Quanti? Quanti di noi scelgono tutto il contrario? Pazzi, pazzi scatenati. Quante volte dice il Signore Gerusalemme, ho voluto raccogliervi sotto le mie ali, dice Gesù, ma voi non avete voluto. E d'altro canto poi c'è scritto anche che tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Ma per questo sappiamo che Gesù è venuto. Tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Ma a tutti è stata data una possibilità, cari fratelli e sorelle, a tutti, perché Cristo è stato dato per tutti. Ecco, il popolo lui si sarebbe salvato per intero se avessero ascoltato le parole di Giosuè e Caleb. E così più avanti, è sempre così. Io non avevo riflettuto su questo fatto, che il Signore aveva comunque aperto le porte. E chi conosce la storia sa che nel periodo del mandato britannico c'erano delle alleanze. Nella prima guerra mondiale i tedeschi erano alleati con i turchi, anche nella seconda. Cosa significa? Che se quelle terre fossero finite in mano a qualcun altro, cioè, immaginate un'altra nazione che era alleata con i turchi, quanti ebrei avrebbero messo piede e sarebbero rimasti lì? Vi ricordate il film Il viaggio più lungo del regista Amos Gittai? Sono andati a prenderli a Rodi. E secondo voi non sarebbero andati a prenderli? E Rodi, due passi. Non sarebbero andati a prendere Gerusalemme, ma certo che sarebbero andati a prenderli. E quindi il Signore ha provveduto a proteggerli, capisci? E quindi la Germania di Hitler era alleata con i turchi, ma non avrebbero risparmiato un solo giudeo pur di far felici i tedeschi. A parte che loro non li odiavano di meno, no? Loro, i loro amici arabi, per far favore agli arabi. Basta che metti un ebreo sulla griglia e lo cuoci. Cosa vogliamo dire? Se non che la storia del mondo è la nostra personale, è saldamente ancorata nelle mani di Dio. E questa è la nostra storia personale, cari fratelli e sorelle, è ancorata nelle mani di Dio. Vi prego, non guardate più la fede come fosse un film. E poi spegnete la televisione. Queste sono l'opera di Dio, inconfutabile, in mezzo a tutti i popoli, davanti ai nostri occhi, siamo istruiti. Cerchiamo di capire la serietà e la severità col quale Dio ci chiama. Forse non l'abbiamo ancora capito. Se vuoi essere tranquillo, questa è la via. Anche se ci sono i giganti, il mondo è pieno di giganti, storti. Se il Signore è con te, chi sarà contro di te? Egli ti protegge se il tuo cuore è interamente per Lui. E ti chiama, e tu dici, eccomi Signore, sono qua. Quante cose ci ha insegnato il Signore? Questa mattina attraverso magari una storia ha fatto in modo, credo, di farci riflettere e di fortificare la nostra fede. Amen.